Calvino e le lezioni americane. Divagazioni musicali all'incrocio tra critica, interpretazione e fantasia.
Solo se poeti e scrittori si proporranno imprese che nessun altro osa immaginare, la letteratura continuerà ad avere una funzione. Da quando la scienza diffida delle spiegazioni generali e dalle soluzioni che non siano settoriali o specialistiche, la grande sfida per la letteratura è il saper tessere insieme i diversi saperi e i diversi codici in una visione plurima, sfaccettata del mondo.
Fra tutti i concetti che Calvino ha selezionato come tesori da consegnare ai posteri, la molteplicità è quello che più immediatamente si associa al nuovo millennio, l'epoca della multimedialità e della multiculturalità, delle multisale e dei multitraccia. Giordano, siamo all'ultima battuta del nostro bel percorso. Ben ritrovato.
Eccomi qua, un saluto a tutti.
Da che punto avvia Calvino la sua riflessione?
Ma allora, Calvino apre la sua riflessione, l'ultima, citando Carlo Emilio Gadda, l'indimenticabile inizio del pasticciaccio brutto di Via Merulana, dove ci appare, scrive Gadda, il dottor Ingravallo che pareva vivere di silenzio e di sonno sotto la giungla nera di quella parrucca, lucida come pece e riccioluta come d'agnello d'Astrakhan. Per Calvino, Gadda è la migliore introduzione al tema della sua quinta conferenza, il romanzo contemporaneo come enciclopedia, un'idea che evidentemente spalanca l'orizzonte su molti temi del postmodernismo. Il romanzo come enciclopedia, però, fa rima molto facilmente con musica come enciclopedia, un ambito dove il tanto controverso postmodern ha provocato parecchio trambusto, direi, come ad esempio il fenomeno della world music.
Mera veer de hai dam dam ali ali mera veer de hai dam dam ali ali sakhi lal kalandar mast mast sakhi lal kalandar mast mast dule lal kalandar mast mast dam mast kalandar mast mast dam mast kalandar mast mera veer de hai dam dam ali ali mera veer de hai dam dam ali ali sakhi lal kalandar mast mast sakhi lal kalandar mast mast dule lal kalandar mast mast dam mast kalandar mast mast dam mast kalandar mast dam mast dam mast mast dam mast kalandar mast mast
Questa voce, quella di Nusrat Fateh Ali Khan, ci porta direttamente in Pakistan. Siamo negli anni 90 con questo disco che si intitola Must Must. Giordano, raccontaci qualcosa di più.
Beh, nel 1984, l'anno in cui Calvino scrive le sue lezioni, il fenomeno della world music non era ancora esploso. Graceland di Paul Simon considerato l'atto di nascita del genere, è del 1986 e solo nel 1989 Peter Gabriel lancia la sua fatidica etichetta Real World, di cui Nusrat è stato sicuramente uno dei campioni e sulla cui copertina, la copertina dei dischi, campeggia quella fascia multicolore antesignana di tutti gli arcobaleni che seguiranno. In tema di molteplicità, però, va ad onore di Calvino il non aver mai fatto uso del termine contaminazione, quell'orribile parola che da allora infesta come un'erbaccia i discorsi su questi argomenti. Almeno questa è una mia opinione. Tu cosa ne pensi, Barbara?
Giordano, credo che tu abbia certamente ragione. Contaminazione, trovo che sia un termine assolutamente infelice. Secondo Calvino, la molteplicità in Gadda si declina piuttosto nei termini di una complessità, un sistema di sistemi in cui ogni sistema singolo condiziona gli altri e ne è condizionato. Gadda, e così annota Calvino, per tutta la sua vita cercò di rappresentare il mondo senza attenuarne l'inestricabile complessità o, per meglio dire, la presenza simultanea degli elementi più eterogenei che concorrono a determinare ogni evento.
Dunque, senza avventurarci sullo scivolo insaponato, lo chiamerei così, della semiotica, va detto che in quegli anni a reintrodurre e arricchire di nuovi significati il termine enciclopedia è stato proprio Umberto Eco. In termini musicali, il principio dell'enciclopedia, cioè di una molteplicità che ambisce ad esplorare e appropriarsi di stili, linguaggi, epoche, culture diverse, opere altrui addirittura, per citarle a piene mani, è un principio radicalmente sovversivo rispetto a quel dominante rigorismo metodologico delle avanguardie che hanno dominato i primi due terzi del secolo scorso.
Su questo terreno un autentico pioniere è stato Alfred Schnittke, compositore ingiustamente dimenticato, forse il primo a divulgare il termine polistilismo applicandolo alla sua pratica compositiva.
Thank you.
Alfred Schnittke, compositore, come dicevo, ingiustamente oggi poco considerato. Questo era il secondo movimento, Allegretto, della sua prima sinfonia del 1974. La Royal Stockholm Philharmonic Orchestra era diretta da Leif Segerstam. Da questo concetto di enciclopedia, come prosegue, Giordano, il discorso di Calvino?
Lungo la strada del romanzo enciclopedia, Calvino passa in rassegna i giganti, Musil, Proust, Thomas Mann, arretra fino al Goethe che progettava addirittura un romanzo sull'universo. E naturalmente quel Flaubert di Bouvard et Pécuchet, cronaca, come dire, patetica ed esilarante però al tempo stesso, di un tentativo fallimentare di abbracciare l'intero sapere universale, ma anche capostipite di una dinastia di romanzi tesi idealmente all'infinito. Anche la musica però ha il suo grande utopista che vorrebbe racchiudere il mondo intero nelle proprie sinfonie. E naturalmente parliamo di Gustav Mahler e delle sue sinfonie monumentali, disperate, esaltanti, e così fragili in apparenza eppure incrollabili.
E dunque, Giordano, ritorna Mahler, con mio sommo personale piacere, anche in questa lezione sulla molteplicità. Era Leonard Bernstein con i Wiener Symphoniker nell'adagio della Sinfonia numero 10 in Fa diesis minore. In ambito musicale, Mahler sembra impersonare al meglio e prima di ogni altro quell'atteggiamento che Calvino considera addirittura un obbligo per la letteratura del nostro tempo.
L'eccessiva ambizione dei propositi può essere rimproverabile in molti campi d'attività, non in letteratura. La letteratura vive solo se si pone degli obiettivi smisurati, anche al di là di ogni possibilità di realizzazione. Solo se poeti e scrittori si proporranno imprese che nessun altro osa immaginare, la letteratura continuerà ad avere una funzione.
A suo modo sembrerebbe il manifesto di un'avanguardia votata a compiere imprese che nessun altro osa immaginare. Ma è veramente così, Giordano?
Ma io credo che dovremmo sfatare l'idea che avanguardia sia un'invenzione del Novecento, innanzitutto. Ogni epoca ha le sue avanguardie e spesso il tempo rivela che non sono affatto quelle che si definiscono tali. Da Leonardo da Vinci in avanti, e forse ancora prima, questo pensare smisuratamente non è altro che il compito più alto dei creatori, siano artisti, poeti, musicisti o anche scienziati, almeno da quando, grazie ad Einstein, la fisica teorica confina sempre di più con la creazione artistica. A questo punto però, sarò pedestre con questo riferimento, mi chiedo se in proposito Calvino avesse in mente la scena di Blade Runner che tutti conosciamo, il film del 1982, I've seen things you people wouldn't believe. Ho visto cose che voi umani neppure potreste immaginare. Di fatto, fino a Karlheinz Stockhausen, Luciano Berio, Gheorghi Ligeti e pochissimi altri, l'avanguardia dei nati negli anni venti ha in varia misura adempiuto a questa sua missione. Poi si è avviato via via quello che potremmo chiamare il passaggio delle consegne, con nuove generazioni, nuovi generi musicali, nuove tecnologie e soprattutto nuovi immaginari che hanno profondamente mutato l'orizzonte musicale. Quando nel 1977 le immagini di Star Wars e le fanfare rutilanti di John Williams fecero tremare gli schermi cinematografici di mezzo mondo, era legittimo pensare a obiettivi smisurati, no? Certo, all'epoca il pensiero di molti corse a Wagner.
Beh, sicuramente Hollywood ha dato un fortissimo contributo a diffondere, a rilanciare anche fra i compositori accademici il gusto per la grande e grandissima orchestra. Oggi, senza dubbio, le partiture enciclopedia abbondano, come ad esempio nel catalogo di Guillaume Connesson, autore addirittura di una Cosmic Trilogy, il cui primo capitolo, intitolato Aleph, ci racconta niente meno che il Big Bang.
Thank you.
Guillaume Connesson, io lo trovo, Giordano, un compositore straordinario. È uno dei pochi musicisti che nella contemporaneità odierna riescono ad essere immediati, autentici, innovatori e comunque comunicativi, unendo mondi apparentemente lontani che dialogano tra di loro. L'esecuzione di Aleph, che abbiamo ascoltato, era affidata a Stéphane Deneuve con la Royal Scottish National Orchestra. Ma direi, torniamo al nostro Calvino. Nel chiudere la conversazione sulla molteplicità, ipotizza queste obiezioni.
Qualcuno potrà obiettare che più l'opera tende alla moltiplicazione dei possibili, più si allontana da quell'unicum che è il self di chi scrive, la sincerità interiore. Al contrario, rispondo, chi siamo noi se non una combinatoria di esperienze, di letture, di immaginazioni? Ogni vita è un'enciclopedia, un inventario di oggetti, un campionario di stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili.
Giordano, io credo che ognuno di noi si riconosca in un'immagine di sé in continuo movimento e a maggior ragione possiamo, secondo me, ritrovarla espressa in musica. Anzi, trovo che questa consapevolezza si traduca proprio in quella sincerità espressiva che diventa comunicatività. Che ne dici?
Mi viene in mente un detto latino che recita «Non nova sed nove». Non cose nuove, ma in modo nuovo. Calvino non lo cita, ma credo che avrebbe concordato. Il suo amore per la molteplicità, appunto, allude soprattutto agli infiniti modi con i quali si può comunicare. Ad esempio, nessuno poteva immaginare la musica di Arvo Pärt prima che Manfred Eicher e la sua ACM la proclamassero ai quattro venti, col risultato che mentre dalle cittadelle dell'avanguardia giungevano le scomuniche al reazionario, milioni di persone ascoltavano a bocca aperta una musica che mai avrebbero sospettato. Chiudiamo, allora, proprio con lui, Arvo Pärt e la sua Tabula Rasa. Sono interpreti d'eccezione, Gidon Kremer e Tatiana Grindenko al violino e Alfred Schnittke al pianoforte preparato. Sarà stato un caso, ma ancora una volta siamo nel fatidico 1984, l'anno dei Six Mamos, per l'appunto.
Giordano, il nostro viaggio musical letterario si conclude qui. Abbiamo piacevolmente divagato, creando anche noi delle connessioni tra suoni e scrittura. Calvino, nella sua prefazione alle lezioni americane, scrive che la sua fiducia nel futuro della letteratura consiste nel sapere che ci sono cose che solo la letteratura può dare con i suoi mezzi specifici. E dunque, ancora una volta, questa fiducia nel futuro la trasformiamo naturalmente in musica.
E vorrei aggiungere solo una cosa. Ogni forma d'arte ha il suo modo specifico di donarci la bellezza. E lo stesso vale per ogni genere di musica, sia nuova o antica, umile oppure altolocata, semplice o complessa. A me questa fiducia nel futuro piace riassumerla in una frase che è un mio piccolo motto. Finché c'è sorpresa, c'è speranza.
E un saluto a tutti sulle note di questo sorprendente brano di Arvo Pärt, l'autore che nel corso di questo viaggio, non per caso, ci ha fatto compagnia nella sigla di apertura.